chiaro che c'è un'escalation anche dal punto di vista informativo. Sicuramente il cittadino americano paga in prima persona una situazione che ormai è sempre più incancrenita, di relazioni che sicuramente negli ultimi 20 anni hanno raggiunto il punto più basso tra Stati Uniti e Iran, e non soltanto Stati Uniti, perché purtroppo l'arco della crisi attorno a questo paese si sta stringendo e antiche e nuove alleanze degli Stati Uniti si stanno rafforzando proprio in funzione di contenimento della minaccia più o meno costruita a tavolino rappresentata dall'Iran. Basti pensare che nell'ultimo periodo sono aumentate enormemente le esportazioni di sistemi d'arma d'attacco da parte degli Stati Uniti ai paesi del Golfo, principalmente l'Arabia Saudita o buona parte degli Emirati, e è stata proprio annunciata 10 giorni dopo la conclusione della manovra militare della Marina Militare iraniana sullo stretto di Hormuz, un'enorme, forse la più grande delle missioni, delle esercitazioni bilaterali tra Stati Uniti e Israele che si sia mai verificata in quest'area. Si prevede l'arrivo di più di 1 migliaio di militari americani e più l'installazione di numerose batterie missilistiche terra-aria, pertanto un'ulteriore escalation, e in questo senso c'è da aspettarsi, a mio modesto parere, che la situazione ulteriormente si va a incancrenire.
Certo, e questi 1000 militari dovrebbero risiedere stabilmente, cioè prendere stanza in Israele, insomma.
Sì, c'è una dichiarazione che è stata ripresa dal Jerusalem Post, il quotidiano dei più rilevanti quotidiani israeliani, dell'alto ufficiale americano, che più di parlare di trasferimento o di esercitazione ha parlato proprio espressamente di dislocazione. Sicuramente questa esercitazione rientra proprio come ulteriore minaccia rispetto all'Iran, rispetto da una parte al rilancio dei programmi nucleari presentati, ma sicuramente di questa profonda crisi che non viene assolutamente affrontata dal punto di vista politico. In questo senso va scontata per l'ennesima volta l'assenza dell'Unione Europea, che ha enormi interessi in quest'area geografica, ma che di fatto sta lasciando agli Stati Uniti la leadership nuovamente dal punto di vista militare, non riesce assolutamente a porre problemi dal punto di vista politico, di rispetto dei diritti umani e in questo senso anche di salvaguardia di quelli che sono gli interessi economici europei.
Ecco, tu come dire, con le tue osservazioni, insomma, stai ponendo molto l'attenzione su un rischio, diciamo, di innalzamento della tensione. Io tra l'altro sono abbastanza d'accordo con la lettura che tu fai, nel senso che comunque questi sono segnali precisi, anche la costruzione mediatica del nemico è effettivo, cioè l'attenzione che ora si pone su questa condanna a morte di questo americano, che tra l'altro, insomma, ex marine, insomma, nessuno di noi ovviamente gioisce per le condanne a morte, però sicuramente, insomma, ce ne sono un bel po' in varie parti del mondo, e l'attenzione Stati Uniti in testa, l'attenzione mass mediatica non è certo gratuita in questo momento, non è neanche, come dire, le prove, diciamo, di forza o comunque di non rinuncia alla propria sovranità che l'Iran sta mostrando in questo periodo, anche con esercitazioni militari nello stretto di Hormuz, le minacce di chiuderlo. Ieri sentevamo però, così per prepararci a questa puntata, anche un commento dell'iranologa e islamologa Navanzan, che hanno intervistato ieri gli amici, i compagni di Radio Onda d'Urto assieme a te, che almeno nella sua prima parte intervista ci sembrava sottolineare, lei mi sembrava invece ragionasse un po' più su questa vicenda come un gioco delle parti, su un interesse che in realtà non c'è ad andare uno scontro effettivo. Potremmo in questo senso, come dire, andare a riprendere un'altra serie di elementi, come Obama, che qualche tempo fa diceva nessuno un interesse effettivo a una guerra in Iran, e gli israeliani che qualche mese fa dicevano no, ma non è previsto un attacco in tempi prossimi. Però effettivamente sembra che si stanno concentrando una serie di tensioni su quell'area lì. ti chiederei di tornare su questo argomento, sì, e anche su quali legami può avere con quello che si sta giocando sulla vicina Siria, anche in questo senso.
Allora, dal punto di vista, se dovessimo ragionare prettamente dal punto di vista razionale, sono perfettamente d'accordo a dire che nessuno ha l'interesse di arrivare a uno scontro militare, anche perché sappiamo benissimo che l'Iran non è l'Afghanistan, non è l'Iraq, non è la Libia, non è la Siria, e pertanto qualsiasi intervento potrebbe veramente, anche un intervento mirato, un attacco da parte dei cacciabombardieri su presunti bunker o eventuali centrali per la richiesta di uranio, potrebbe portare a un'escalation militare, a un conflitto realmente mondiale. Per cui se dovessimo ragionare con la ragione, diremmo che stanno giocando sulle parti, è soltanto tentare di rialzare per mettere in ginocchio dal punto di vista politico l'avversario. Però non dimentichiamo che negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio, la cultura della guerra globale e permanente ha portato anche a vicende che ricordano un po' la fiaba dell'apprendista stregone, cioè il momento in cui metti su un meccanismo, pensi di controllarlo, poi alla fine non riesci a controllarlo. Non dimentichiamo che in quest'area ci sono soggetti in gioco che le cui catene di controllo, tra virgolette, democratico non rispecchiano le logiche statunitensi, le logiche europee. Penso a Israele, penso a buona parte dei paesi del Golfo con cui esistono anche da anni contenziosi dal punto di vista geografico, dal punto di vista geostrategico con l'Iran. Io non credo che siano controllabilissimi e che pertanto sfuggono a quelle che sono, come posso dire, le cosiddette logiche politiche occidentali, per cui io andrei profondamente cauto, e per questo dico che l'assenza politica dell'Unione Europea o peggio ancora lo scimmiottamento britannico a seguire le politiche militari imperiali statunitensi, io credo che in questo senso non favoriscono una logica di abbassamento della tensione, una logica di dialogo. In questo senso credo che dovremmo perlomeno come soggetti politici europei imporre che ci siano scelte in questo senso autonome da parte dell'Europa che possano favorire posizioni di dialogo. Questo lo dico perché non vorrei che si ripetessero quanto si è ripetuto in questi 10 anni. Io penso alla vicenda libica, non credo che a febbraio-marzo ci si sarebbe aspettati un attacco così violento come si è verificato in Libia, e soprattutto l'apertura di un fronte militare che oggi è ancora molto più aperto, perché sappiamo che le situazioni in Libia sono lontanissime da essere risolte o da essere controllabili dalla coalizione dei volenterosi che ha occupato il paese. E rispetto alla Siria, sicuramente la situazione interna è profondamente drammatica, ma anche su questo la ragione fa pensare che anche lì si stia giocando sulle parti. Da una parte l'Occidente, che invoca diritti umani, rispetto di un atteggiamento da parte del governo di rispetto profondo delle proteste di massa, però dall'altra parte l'intenzione comunque a non calcare più di tanto la mano e a non pensare che si possa intervenire a salvaguardia, tra virgolette, i diritti umani come è stato fatto in Libia. Questo farebbe pensare la ragione, ma anche lì stiamo attenti perché la situazione si sta ulteriormente incancrenendo. Ci sono notizie di arrivo di unità navali della Russia approdate nei porti siriani, a dimostrazione che anche la Russia non è intenzionata a lasciar correre, come è accaduto già in altri scacchieri internazionali. Per questo bisogna assolutamente vigilare, e credo che sia assolutamente necessario che le forze sociali, politiche italiane, che hanno veramente a cuore la difesa dei diritti umani e soprattutto di un valore fondamentale che è quello della pace e del dialogo, stiano profondamente allertate e soprattutto impongano al dibattito politico nazionale che non è pensabile accodarsi ulteriormente a operazioni di guerra e a missioni che possono portare veramente a escalation incontrollabili.
Sì, su questo punto di vista mi sembra che sia, insomma, particolarmente interessante il richiamo che facevi prima anche intanto al contesto geografico e politico della regione, ma anche del momento, nel senso che in questo momento anche di crisi internazionale e di situazioni molto delicate a livello diciamo geopolitico globale, questa potrebbe comunque essere una miccia che accende, come dire, dei processi problematici, perché effettivamente è difficile pensare che altre potenze come la Russia o la Cina potrebbero accettare, come dire, un nuovo intervento di questo tipo anche dopo i disastri che ha lasciato come eredità l'intervento americano in Iraq, la situazione afghana e tutto quello che comporta.
Rispetto al parallelo che si può fare con la situazione irachena, volevo farti una domanda: se secondo te, diciamo intanto che il momento a livello geopolitico, ma di equilibri economici mondiali, è molto differente dal 90, no? Quando Bush quando iniziò, diciamo, la guerra del Golfo, perché la guerra del Golfo che ancora oggi di cui oggi si è avuto insomma il ritiro dall'Iraq inizia nel 90 in qualche maniera, prosegue con le sanzioni, con l'embargo, con l'indebolimento dell'apparato militare politico iracheno e poi ha diciamo il suo punto d'arrivo nel 2002. L'Iran presenta oggi una situazione molto diversa, nel senso le sanzioni colpiscono l'Iran, lo colpiscono economicamente, magari anche politicamente, su questo da un contesto come quello iraniano non arrivano così tante notizie, non filtra così tanto. Sappiamo sicuramente che l'abbiamo visto con le manifestazioni di piazza, l'onda verde, insomma sicuramente in Iran esiste un'opposizione, però questo indebolimento è a lunghissimo termine e sul piano economico non sembra così efficace come può essere stato quello sull'Iraq, nel senso già in questi giorni Ahmadinejad è in giro per il Sud America a cercare alleanze con i leader come Ortega, Chavez, Raul Castro, e la Russia e la Cina sono chiaramente schierate, certo fino a un certo punto, in caso di escalation militare poi bisogna vedere davvero quali sono le parti, però quello che voglio dire, non siamo di fronte a un piano di sanzioni, per quanto si possano inasprire, che davvero possano far capitolare l'Iran. Di conseguenza, o è una cosa a lunghissimo termine, oppure è così credibile che a breve tempo si decida davvero di attaccare l'Iran, un Iran comunque forte nella regione.
Guarda, hai toccato un problema, fermo restando che quel tipo di sanzioni che abbiamo conosciuto in questi anni sono state devastanti. Io penso all'Iraq, che più che sanzioni economiche erano sanzioni che attaccavano profondi diritti fondamentali, penso al diritto alla salute negata a donne e bambini morti negli ospedali perché non arrivavano i farmaci più elementari e non potevano arrivare strumenti di diagnostica, per cui è assolutamente insostenibile quel modello. Io direi che su questo stiamo giocando molto sull'ipocrisia, nel senso, nonostante gli annunci di difesa dei diritti umani, di attacco alle politiche repressive iraniane, in questo senso non dimentichiamo, a partire dal nostro paese, che abbiamo mantenuto fortissimi legami di tipo economico, di tipo industriale e soprattutto di tipo petrolifero, del gas con l'Iran, che resta sempre uno dei principali esportatori innanzitutto all'Italia ma anche a paesi. Non dimentichiamo che anche gli stessi interscambi militari tra l'Italia e l'Iran sono cresciuti, si è parlato anche di esercitazioni di caccia bombardieri iraniani nei poligoni militari sardi negli ultimi anni, per cui direi che siamo anche in questo senso dal punto di vista dell'ipocrisia. Anche per questo direi che sarei profondamente preoccupato rispetto all'Iran, rispetto all'atteggiamento che stiamo tenendo rispetto all'Iran, perché da una parte parliamo, annunciamo di voler difendere i diritti umani, dall'altra parte minacciamo di fare sanzioni, però poi di fatto gli unici reali passi che si stanno facendo in questo momento sono di militarizzazione e di accentuazione della spinta militare in quest'area, sia dal punto di vista di una presenza fortissima statunitense e di altri paesi partner della NATO, sia di export di armi a paesi, ripeto, che sono incontrollabili se entrassero in un'escalation militare. Israele innanzitutto, ma anche alcuni dei paesi della penisola arabica. Allora, proprio per questo mi pare che sia una politica schizofrenica. E ritornando al discorso di prima, ecco, se dovessimo ragionare con la ragione, diremmo che veramente sono delle scelte che vanno profondamente in contrasto, perché se vuoi mettere in crisi un paese hai strumenti dal punto di vista economico, dal punto di vista del blocco petrolifero. Questi strumenti non vengono assolutamente, non interessano, non vengono applicati. In realtà si sta spingendo profondamente su una scelta militare ed è per questo che è profondamente pericolosa e che merita assolutamente il massimo di attenzione per non trovarci coinvolti in una serie di scelte che poi alla fine portano irrimediabilmente a situazioni di conflitto che, ripeto, non potranno assolutamente essere limitate.